Allora, quello che abbiamo visto fino qui è ovviamente soltanto un piccolo assaggio di problemi a metà tra lessicali e concettuali, non c'è in realtà un vero confine, no? Perché cercando di spiegare alcuni termini, ne abbiamo poi visto alcune implicazioni, alcune. È soltanto un piccolissimo assaggio. Quando vi dicevo che per esempio il dibattito in America è molto avanti, ormai è impossibile leggere su una rivista americana o anche su un libro che esce adesso qualcosa che abbia ancora a che fare con le differenze di monitoraggio e valutazione, che è un problema più europeo che americano peraltro, o valutazione del country spot. E anche quegli aspetti sui quali ci siamo già un po' soffermati della valutazione partecipata, trattati in questo modo qui, ecco, in realtà sono già molto più avanti. Le problematiche che si potrebbero affrontare, che sono le problematiche attuali della ricerca valutativa, non le abbiamo toccate, perché stiamo facendo così una cosa ovviamente un pochino riassuntiva e generale, ed è inutile mettere su cose complicate se prima non abbiamo fatto quelle generali. Io però, secondo le mie idee, almeno della scaletta che ho in mente, non vorrei continuare a fare approfondimenti concettuali, teorici, lessicali, generali, e vorrei incominciare ad affrontare un aspetto metodologico, anche se, come vedrete subito, incominciando ad affrontare il problema metodologico, per me è inevitabile poi fare approfondimenti, riflessioni in realtà di carattere più generale. Ora, io vorrei che per prima cosa fosse chiarissimo che quando parlo di aspetti metodologici non intendo parlare di tecniche, ci sono anche quelle dopo, però sono veramente molto dopo, e vedrete nel corso della mattinata che vi presenterò un aspetto di percorso generale del disegno della ricerca valutativa, e vedrete che le tecniche sono laggiù in fondo. Prima di poter parlare di tecniche, dobbiamo avere una corretta idea del fatto che il momento tecnico, che è, abbiamo detto, raccogliere dati e analizzare dati. Scusate, mi sono un attimo, perché cercando di pensare al proiettore che non partiva. Ecco, chiedo scusa. Allora, vi sto proiettando la diapositiva che si chiama Livelli del disegno. Intanto che non ve l'ho fatta copiare, l'ho trovata senza sui famosi lucidi. Intanto che quella si mette a fuoco, vi chiedo questa cosa qua. Deve esserci un percorso, deve esserci una concezione di un processo di ricerca che, pur utilizzando delle tecniche di analisi, di raccolta di dati, è qualcosa di molto più impegnativo e complessivo della semplice somministrazione di tecniche. Vedo che mi sto incartando, sarà che mi serviva un secondo caffè. Allora ve lo dico in questo modo qua. Chiunque di voi abbia letto un qualunque manuale di metodologia della ricerca, no? Vedo sfogliato il programma del MAS, so, Corbetta, qualcuno segnalava, adesso non so se altri, benissimo, ma qualunque, Corbetta va benissimo, è un ottimo manuale. Il metodologo classico vi dice: la ricerca è un processo per cui ci sono delle teorie, il ricercatore da queste teorie ne prende una manciata che si chiama ipotesi, che ha un collega a sé, un pezzettino riflessione che affonda le radici nella teoria che noi vogliamo esplorare per verificarne la consistenza, a partire dalle ipotesi. mettiamo in cantiere i concetti fondanti, quelle ipotesi. Questo concetto viene esplorato in un certo modo e si arriva a degli indicatori. E questi indicatori vengono trasformati tramite definizioni operative in strumenti di analisi della raccolta dei dati. Per esempio in domande di un questionario, ora bene. Questo è il percorso classico della ricerca sociale, detto in fretta, declinato in altri modi, ma sostanzialmente questo con la ricerca classica. Ebbene, anche la ricerca valutativa ha un percorso di questo genere e non potrebbe non averlo. Purtroppo cosa succede? Vi ricordate quando vi dicevo il, com'è che l'avevo chiamato, il metodologo dogmatico, non mi ricordo, quello insomma che c'ha... poiché la valutazione è così tanto anche un fare, un mestiere, ovviamente, però è così, molto spesso il pensiero va a farti friggere, perché tanti miei bravi colleghi valutatori sono così insegnati a fare il business che non è che si possono fermare a pensare. Allora non possono più pensare che c'è qualcosa di equivalente a teorie, ipotesi, concetti, e hanno già la tecnica. Ora, questo è un errore gravissimo, ma non è un errore perché è un errore come quando uno scrive la A sentaccia, che ne so io, o quando uno si sbaglia e mette una virgola. È un errore nel senso che il testo che viene scritto non ha senso, cioè non gli si può attribuire un senso, i risultati che si trovano, non si sa che risultati sono, non si sa qual è l'origine del dato, il loro significato, il contesto interpretativo, sono robe buttate lì, prive di senso. Purtroppo di robe così se ne fanno tantissime e chi le fa, secondo me non lo sa se fa delle cose prive di senso. Chi le riceve, poveretto, non lo può sapere, perché insomma non è mestiere suo, no? Sapere queste robe. Ebbene, anche la ricerca valutativa ha un disegno che ovviamente, essendo la ricerca valutativa un tipo di ricerca totale, né più né meno, chiaramente non è che sia una cosa totalmente diversa, è la stessa cosa alla fine, è la stessa cosa. La differenza però c'è, e solitamente in letteratura la differenza tra ricerca valutativa e ricerca tradizionale viene imputata a quell'aspetto di praticità che nella definizione di ieri che non era piaciuta, non mi ricordo, a lei, si vergogni? Per lei farò un test d'esame difficilissimo, il mio lucido mannaggia che non è piaciuto. Allora, voglio dire, è sempre ricerca sociale e ha tutta una serie di ritmi narrativi sostanzialmente analoghi, scusatemi l'accostamento con una vaga cosa letteraria, ma c'è una differenza sostanziale nella praticità della ricerca valutativa. Cioè la ricerca valutativa, vi ho detto, nasce in un contesto di decisione. Se c'è qualcuno che ha un problema, che ha deciso lui essere quello il suo problema, si chiama il valutatore e gli dice: io ho quell'obiettivo, ma poiché ho quel problema mi aiuti a capire cosa devo fare. A questo punto la tradizionale origine, la teoria che sta lì a guardarmi, e io scienziato che ammiro l'universo della teoria e mi rovello di un dubbio che chiama ipotesi, si affonda le radici in questa teoria sociale o economica o quello che vi pare, e allora vado a esplorare. Ecco, non esiste per il valutatore, perché il valutatore ha già una serie di confini di vincoli che il contesto professionale valutativo, il contesto problematico valutativo ti dà. Non è che non c'è la teoria, guai al mondo, ma è il ruolo dell'ipotesi che diventa molto diverso. Il valutatore si trova a formulare delle ipotesi in un contesto dato, definito almeno in parte dal committente, da chi ti fa fare la valutazione, che ti dà lui gli obiettivi, perché il valutatore lavora per aiutare qualcuno a raggiungere i suoi obiettivi, problemi deontologici anche qui, perché vuol dire che se abbiamo capito quali sono i suoi obiettivi, se li abbiamo accettati, che ci va bene anche noi, fra un po' li riprenderemo queste cose. Allora diciamo, pur essendo totalmente ricerca sociale, proprio senza alcun dubbio, però ha delle peculiarità. Questa cosa che vi ho detto non è soltanto una piccola peculiarità, fonda un percorso diverso, perché l'imbattersi in questi tipi di vincoli ti costringe a muoverti in un altro modo. Allora, quello di cui parleremo stamattina, finalmente, questa era tutta una specie di trailer della mattinata, quello che faremo stamattina è questo, di vedere qual è il modo per fare tutto un percorso di ricerca valutativa, di valutazione, meglio, tutto un percorso di valutazione che include la ricerca valutativa. La primissima slide che vedete proiettata, che si intitola Livelli del disegno, che per chi ascolta online sta nel file che mi pare si chiami di disegno della ricerca valutativa, è ancora una specie di premessona complicata che dice qualcosa di questo genere. Dice la concezione del lavoro di ricerca ha livelli diversi. Il livello delle tecniche è l'ultimo. Sotto c'è scritto livello delle definizioni operative, sotto c'è scritto tecniche e sotto ci sono le robe che vedremo. Le tecniche sono l'ultima propaggine di una specie di pensiero superiore, che è il livello metodologico, che però sarebbe appeso nel vuoto se non affondasse le radici, se non attingesse significati da un livello ancora superiore, che è quello epistemologico. Allora, c'è un livello epistemologico, in realtà lo chiamate epistemologico metodologico, cioè qui c'è una continuità rappresentata anche dalle frecine, per cui sì, è il livello epistemologico e un primo livello metodologico alto, e via via digradando. Il livello epistemologico riguarda la riflessione sulla conoscibilità dell'oggetto, le precondizioni necessarie per l'avvio della valutazione, le conseguenze operative ed etiche, eccetera, la valutazione della valutabilità e una serie di robe praticamente che si interrogano, si fanno interrogare sul contesto valutativo, sui significati che ha il contesto, l'ambiente. Fra un po' le vedremo molto in dettaglio, questa è una specie ancora di cosa generale. Cioè, io non posso partire dalla famosa tecnica che estraggo dalla famosa valigetta. Io devo fare una serie di sessioni che comunque hanno all'inizio il contesto di dove siamo a farlo, come posso conoscere, come posso interrogarmi opportunamente su questo contesto da esplorare, quali conseguenze operative ed etiche ha l'operazione del conoscere che qui sto facendo e così via. È a partire da questa concezione che io chiamo disegno della ricerca, disegno, che si può incominciare ad affrontare un percorso. Poi si vede che disegno 1, disegno 2, è tutto per una ragione che mi fa dire, cioè tutto questo, i livelli alti si traducono in uno specifico disegno della ricerca valutativa, che vuol dire qui da voi farò allora determinate cose, il processo qui sarà questo piuttosto che quest'altro, disegno 2, e in questo disegno 2, se qui farò questo e quest'altro, utilizzerò determinate tecniche che mi servono, che sono quelle che qui ritengo essere opportune in questo contesto di disegno. Allora, il disegno della ricerca educativa, giusto per non vi confondere, perché disegno 1 e disegno 2? Perché in letteratura si tende a utilizzare il concetto di disegno della ricerca per indicare lo specifico disegno di una specifica ricerca. Allora, facciamo una valutazione sugli studenti del disegno di Urbino, disegniamo una ricerca. E quello di cui vi parlerò non è questo, è il disegno 1, cioè in generale qual è il disegno di qualunque ricerca, disegno 1, che si traduce poi in specifici disegni. Allora c'è un distinguo tra disegno in senso generale e disegno come specifica ricerca, però insomma è una confusione poi relativa. Allora, noi parleremo adesso, da questo momento in avanti, di disegno 1, a metà, per vedere come si profila in generale un percorso di ricerca valutativa. Il lucido che segue e che dà l'avvio a tutto è mostruoso, è il più brutto in assoluto che abbia mai disegnato. Io sono molto fiero dei miei lucidi, ma devo dire che è veramente brutto. Non so cosa fa, poi anche i colori sono pessimi, mi è venuta una cosa vergognosa. Ho cercato di fare questo aspetto di pastrocchio, il disegno di ricerca valutativa generalità, volendo mettere insieme in un unico lucido tutta la roba che vedremo stamattina. Adesso ci sono tutta una serie di robine che adesso vedremo, no? E ho cercato quindi di mettere in un unico diagramma di flusso, di collegati i vari problemi, dividendoli in zone, quella rossa, quella gialla, cioè ho fatto un vero pasticcio. Ho deciso di lasciarla però così, per una ragione, perché nella sua bruttezza, e nel suo essere un gran pasticcio, mi rappresenta il quadro problematico, pasticciato e ansiogeno che all'inizio ho voluto sapere tutto sommato capita. Dove sta angolo in alto a sinistra, zona rossa, diciamo, il contesto, il decisore che è prestato dei suoi problemi, dei suoi conflitti, che ha bisogno di fare qualcosa, che voi cercate di capire, ma lui parla il suo linguaggio, non sapete un tubo di cos'è che sta veramente. Dall'altro lato opposto c'è il valutatore con le sue competenze, la sua etica, le risorse che sa non sa, e in mezzo riceve un mandato, raccoglie dei dati e fa delle robe che non si sa bene cos'è. Ripeto, è brutto, ma finché non riesco a trovare, come? Le ripeto, dice basta, ho capito, il valutatore non lo voglio fare, esatto, se c'è altro per questo. Comunque, questo disegnino qui, che sarebbe, diciamo, il contesto, dicevo, il contesto pastrocchiato e ansiogeno in cui nasce la valutazione, questo disegnino si seguirà, vedete nell'angolino, cioè la cosa è che se toglievo quella slide, devo togliere questo disegnino negli angolini di tutte le slide successive, e mi dispiaceva perché invece così nel suo piccino mi piace. Certo, ma questa può essere un'idea che accolgo volentieri, grazie. Allora, tutto quel pastrocchio lì, diciamo, pensa che ci ripensa, io propongo di razionalizzarlo, come devo dire, per scopi espositivi, per scopi didattici, di spiegarlo attraverso 7 tappe o 5 secondo, non ho ancora deciso, sono 5, di cui una divisa in 3, o se le contiamo una per una sono 7. Allora, sono tutte quelle cose che rimangono nell'ambiguità per tutta una vita, quindi una vita incompiuta, alla fine morirò e tutto il mondo ti dirà, ma erano 5 o erano 7, non lo so, i miei esegeti decideranno. Allora, quindi sono soltanto dei titoli, ovviamente, no? Non vi preoccupate, se volete scrivervi, vi scriverete, ma tutta questa roba la trovate sul famoso sito web, non solo i lucidi, ma c'è anche tutto quel librettino, quel manualino divulgativo dove ci sono tutte quante riepilogate per bene, quindi insomma non è che c'è, poi fate come volete ovviamente. Allora diciamo, questi sono tanti titoli, noi adesso le affronteremo una per una per capire cosa significano e cercherò anche di mettere qualche aneddoto, qualche... è la tenda forse che va. Sì, ma voglio dire, l'ape gira, vede che non siamo dei fiori e si lascia stare. Sì. Allora, una per una ve la descriverò facendo anche qualche riferimento dei casi concreti che professionali mi sono capitati e che mi permetteranno di illustrarveli meglio. Io direi che non siamo neanche su questi rendimenti titoli, insomma, adesso li vediamo uno per uno e andiamo avanti. Ah, una cosa importante. Per necessità didattiche dispositive, queste robe sono sette tappe di un percorso, ma non vanno assolutamente viste come sette tappe sequenziali, per cui prima di tutto si deve fare la prima, quando la prima è finita si fa la seconda, quando la seconda è finita si fa la terza. In realtà spero di avere, ma se riuscito, abbastanza modo di mostrarvelo, sono molto intrecciate, ci sono delle retroazioni, cioè si va avanti un pezzo facendo alcuni insieme, poi si torna indietro perché se ne rimette in discussione una e poi si salta, si va all'altra, però adesso lo capirete abbastanza bene, credo, dall'esposizione, comunque è importante che non... chi di voi tante volte affascinato dalla materia comprasse il libro, qua in fondo nei casi di studio, c'è tutto un capitolo sui casi di studio, dove per fare capire questo discorso delle retroazioni eccetera, su 7-8 non mi ricordo, casi, su 7-8 casi, ho in coda a ciascuno, ho fatto una specie di grafico che ripercorre le tappe di quel caso lungo queste sette sequenze, fa vedere appunto come va avanti, torna indietro, ne fa dei blocchi, ne discussione e così via. Allora, ciò detto, la prima tappa. La prima tappa, come vedete, si intitola definizione del mandato. Praticamente il mandato valutativo significa, è ancora più brutto di quell'altra, la mia fisica di luce mi dice che è ancora più brutto di quell'altra, no, è accettabile, c'è troppo testo scritto, i lucidi con tanto testo sono brutti, sono belli i lucidi con le disegni, ma questa serie è così, stamattina dovete soffrire un po'. Il mandato vuole dire praticamente che io mi interrogo su perché mi chiedi di fare la valutazione. Tu mi stai dicendo, tu committente, sponsor, tu decisore che mi hai chiamato, tu boh, mi dici che vuoi fare una valutazione. Io devo capire il perché. Innanzitutto, chi chiede di fare la valutazione, chi è esattamente? È colui che esercita una forma di autorità, di potere, di decisione vera in quel contesto, o è uno di coloro che esercitano tale ruolo? E in questo caso, colui che è davanti, in che relazione sta con quegli altri? C'è un conflitto forse? Chi altri è coinvolto? Chi sono i beneficiari o anche le vittime? Vedete che c'è scritto anche vittime, sono degli autori abbastanza famosi, Cuba e Lincoln, che parlano delle vittime della valutazione. Ed è logico che sono delle vittime della valutazione, perché se la valutazione è un giudizio che fa delle scelte, qualcuno è beneficiato da quelle scelte, qualcuno
no? Forse in qualche modo, no? Quindi, quali sono gli obiettivi della valutazione che tu mi chiedi? Il libro è scritto controllare, negoziare, rendicontare, ce ne possono essere anche degli altri, ce ne so, giustificare delle scelte che tu hai già fatto. Questo è un classico, no? Cioè, tu vuoi fare una certa cosa, hai qualche problema a sostenerla, allora fai fare uno studio che ti darà ragione, dice, vedi che se lo studio te lo dice, no? È una cosa tragica, ovviamente. Ma anche la valutazione per controllare. Se tu vuoi fare una valutazione perché vuoi, hai un problema, vuoi capire, o questo in realtà è un pretesto per esercitare una pressione su dei tuoi dipendenti e collaboratori. Attenzione, non che in questo caso ci sia oggettivamente qualcosa di sbagliato. Posso provare simpatia per una valutazione usata come controllo o posso essere contrario, però di per sé può essere anche legittima, ma lo devo sapere. Perché devo sapere se si sposa come? Perché prima il clima cambia e quindi io mi troverei in un contesto molto diverso, ma poi potrebbe anche non andarmi bene a me, e potrei volere dire va bene grazie, le consiglio un mio collega, non lo, a me non mi va di farlo. Allora vedete che lì sotto nei box rossi c'è scritto ad esempio problemi etici e deontologici. È in tutta la ricerca valutativa, in tutta la valutazione, però sicuramente in particolare in questa fase, in questo primo luogo del nostro pensiero che è il mandato, che si giocano prevalentemente questi problemi etici e deontologici, tutte e due secondo me, proprio perché arriverò in qualcosa che abbiamo già detto, ma secondo me è importante ripeterlo. Il valutatore, poiché, come vi ho già detto, è sempre implicato e diventa un collaboratore del decisore, eccetera, non deve mai poter dire io che c'entro, sono un tecnico, non lo sapevo. Per me, per come sono fatto io, avere messo come prima tappa il mandato, fissandogli anche degli obiettivi deontologici ed etici, vuole dire in qualche modo fare come il bambino della favola I vestiti nuovi dell'imperatore. Chi è di voi che legge ancora le favole? Ecco, allora lei saprà la favola dei vestiti nuovi dell'imperatore. Chi è che non conosce la favola, alzi la mano per favore. Mamma mia, ma dove andiamo a finire? Ma sul serio? Allora, una fiaba di Andersen, dove c'è questo re, questo imperatore Vanesio, che si adornava di abiti suntuosi, eccetera. Arrivano due furbazioni e gli dicono, noi siamo i più bravi di tutti, ti faremo un vestito che solo tu avrai. E gli costruiscono un vestito di niente, con un filo inesistente, e si adoperano per lungo tempo fingendo di fargli un vestito. E gli dicono, è una stoffa, un tessuto così prezioso, che solo le persone intelligenti lo possono vedere. E allora lui, per non farlo stupido, dice, oh, che bello questo vestito, che bello, e tutti i suoi cortigiani falsi, ipocriti, oh, che bello quel vestito, come ne sta bene? E questo, nudo, come un verme, si mette a sfilare per la piazza con tutto il popolo che si inchina e che dice, oh, guarda l'imperatore quanto è bello con i suoi vestiti nuovi, finché un bambino dice, nonno, guarda, l'imperatore è nudo. E pian piano tutti si mettono a dire, sì, è vero, è proprio nudo, anche l'imperatore capisce di essere nudo e deve continuare la sua sfilata come se non la fosse. La favola è rimasta famosa come un apologo, quindi, a parte che c'era una rivista di altri tempi che si chiamava Il Re Nudo, voi non eravate ancora nate ed era una rivista importante per tutti i fricchettoni anni 60, 70, di cui io non posso vantarmi troppo di aver fatto parte, ma ero abbonato al Re Nudo anch'io. Ed è rimasto un modo di dire, il Re è nudo per dire la verità su una certa cosa. Allora, dopo avervi anche raccontato una favola, quanti mi tocca farne, avere fissato nel mandato, scusate, che è la prima tappa, il fatto che investe problemi essi deontologici è come dire il Re nudo dei valutatori. È vostro compito, o valutatori, capire da subito cosa state facendo, per chi lo state facendo e perché lo state facendo. È vostro compito. Siete voi che, mentre interloquite con i vostri committenti, che vi dicono a noi serve una roba così, una roba così, abbiamo un programma, abbiamo un servizio da fare, da valutare, c'è un problema di eccetera, se dovete capire, o valutatori, se questa valutazione vi va bene a voi dal punto di vista della vostra eticità, non di una eticità assoluta. Io in questo sono molto laico, c'è una mia amica e una delle maggiori esperti di valutazione che abbiamo in Italia, che è Nicoletta Stame, che per esempio le ha una concezione, a mio modo di pensare, più ottimistica della valutazione, come di una valutazione vocata all'interesse collettivo, più o meno sempre, perché lei ha tutta la concezione della valutazione nella pubblica amministrazione come strumento di modernizzazione, di innovamento, quindi buona di per sé all'interesse del servizio della benessere generale, che è un bel concetto, se è ben chiaro. A me sembra un pochino troppo ottimistica, se in realtà, lavorando, vi farò un paio di aneddoti adesso, molto rappresentativi di questo punto, in realtà le cose sono sempre più complicate e devo dire spesso un tantino più miserabili. Allora, capire cosa stiamo facendo, per chi e come, capire se stai chiedendo una roba per controllare, per giustificare decisioni già prese, o invece per negoziare con altri, ma allora c'è un obiettivo diverso che mi può anche andare bene, ma allora anche poi metodologicamente mi cambiano le cose, perché a seconda di come, per capirsi, c'è un aspetto etico e deontologico, perché non devo sfuggirne alle mie responsabilità di valutatore, ma c'è un problema di orientamento epistemologico che mi invia a un contesto e quindi al metodo più idoneo a quel contesto. Vuoi fare una roba perché devi negoziare, come dice questa slide, ci sono delle vittime con le quali la valutazione è un modo per capire meglio, ma è uno strumento anche che ti serve per dialogare, per comunicare con beneficiari e vittime. Beh, questo mi fa già pensare, non più su un piano solo etico, proprio metodologico, se sono in un certo tipo di contesto e forse dovrò affrontare i problemi, per capirsi, non certo con un questionario da mandare in giro e buonanotte, perché è un problema delicato dove il contesto, gli aspetti dialogici, relazionali diventano importanti, forse dovrò mettere in campo azioni evolutive di tipo, quindi vedete che ha anche degli svolti metodologici. Chiaro. Chiaro. E lo credo bene. Certo. Nell'esempio che lei ha fatto, io potrei avere molte scelte. La prima scelta è dire non me la sento, non mi va. Attenzione, non me la sento, non mi va, è comunque in qualche modo una fuga. Se ne sento, io Claudio Bezzi capisco che mi stai cercando in un ginepraio, a me questa fase del controllo non mi piace, non sono d'accordo, chiamerà qualcun altro. non è che ho spostato il problema, mi sono tolto io, e può essere comunque una scelta. In ogni caso, per chi la fa, per Claudio Bede, per chi la fa, essere consapevoli può consentire di fare che cosa? Devi di dire, bene, caro decisore, tu vuoi controllare tuo diritto, ti aiuti intanto a capire, se non ce l'hai già in mente, che questo perturba così fortemente il contesto che dobbiamo mettere in atto strategie specifiche. Voglio che tu lo sappia, perché devi anche tu condividere le mie strategie specifiche. Per esempio, mi metto con gli operatori che tu vuoi controllare e, dopo aver chiarito che lo vuoi, che è un controllo, però costruiamo tutti insieme lo strumento di questo controllo, in modo che almeno ci sia una non solo consapevolezza passiva, del tipo magari va e vabbè lo so, ma che ci sia la possibilità di correggere le parti più distorcenti, perché il controllo che hai nella testa tu può non essere questo, eccetera, eccetera. Accetti tu di fare una roba così? Sì, no. Ho detto, no, se parla neanche, le fai per conto mio. Bene. Beh, questo era difficile. Allora gli dico, bene, poiché però sei d'accordo lo stesso, allora che cosa facciamo? Non la vuoi far partecipata, lo dobbiamo fare per... Vedo fino dove posso arrivare anche da un punto di vista metodologico. Se poi alla fine viene una porcheria che dico, ma insomma cosa vuoi fare proprio, gli dico, vabbè, fatelo per conto tuo. Qualche aneddoto. Il primo aneddoto è molto negativo. Io vi farò tutta una serie di aneddoti, vi presenterò una serie di aneddoti tutti abbastanza negativi, perché io ho imparato qualche cosa dagli errori clamorosi che ho fatto. Torno all'esempio. Il primo esempio che vi faccio è un esempio clamoroso di mancanza di sensibilità verso questi aspetti. Riguarda me, quindi lo posso dire. Ero abbastanza giovane, meno valutativamente incosciente, all'epoca lavoravo per un istituto di ricerca pubblico e con la mia cara amica Marta Secchi, che era la famosa madre economista, che vi dicevo che lavoravamo insieme, facevamo le prime cose valutative importanti. E insomma, per fare la corsa, vennero all'istituto di ricerca dove lavoravo un gruppetto di 3 rappresentanti di un patto territoriale di una zona del sud. Ora, probabilmente non tutti sapete cos'è un patto territoriale, non solo una parola, se è stato complicato. Il patto territoriale è un accordo fra molteplici enti locali e soggetti privati, tra cui anche banche, industriali, eccetera, per lo sviluppo di una zona. Ci sono ormai in tutta Italia, perché all'inizio hanno stentato un po', ma adesso direi che il territorio nazionale sta pestato di patti, ne abbiamo 2 o 3 anche in Umbria, ci sono. Di solito hanno un'estensione grandotta, sovraprovinciale, per farvi capire, e allora i comuni, le province, le comunità montane, e le associazioni, le parti sociali e le banche si mettono d'accordo per, diciamo, e si chiama patto, perché proprio è un documento che viene sottoscritto, che già stabilisce le relazioni, ad esempio, tra le parti sociali, già stabilisce le fonti di credito da parte delle banche, come sono fatte, già stabilisce quali sono le linee di sviluppo di un'azione, quindi le varie autorità sul territorio, autorità locale, autorità di bacino, se c'è un fiume, eccetera, sono già d'accordo di fare certe cose. C'era un modo per superare l'impasse dei problemi italiani, per cui se il comune di Urbino ha anche un'idea meravigliosa su questo territorio, però deve mettere d'accordo gli altri comuni, deve mettere, non so se c'è un ente parco, deve essere un ente parco, e si passano 3 anni prima della decisione. Quindi questo modo era un modo per dire abbiamo già deciso, possiamo fare. Guarda caso però, su questo patto ci sono, c'erano all'epoca, adesso non lo so, un bel po' di soldini per realizzare le varie cose che si sarebbero definivano. Allora vengono questi 3 signori di un patto, non dico quale, che avevano appena stipulato il documento, dopo si raccontarono una faticosa, perché mette d'accordo, erano un sacco di comuni, comunelli, eccetera, e l'avevano sottoscritto, e si raccontarono alcuni di questi enti avevano redatto per conto loro precedentemente dei documenti di programmazione locale, ma ne avevano titolo, c'erano ad esempio 3 comunità montane che avevano i loro piani di sviluppo della comunità montana, c'era un istituto di ricerca, cose del genere, non mi ricordo, della provincia, e aveva fatto istituzionalmente un suo documento di, eccetera eccetera, c'erano quindi, ma non mi ricordo, fate conto, 9 documenti di programmazione specifici di 9 fra i, fate conto, 50 firmatari di sto patto. Questi 9 che avevano il loro documento volevano metterlo sul tavolo come parte integrante, per ricevere i famosi soldini e finanziarseli, come parte integrante delle azioni del patto. Mi spiego? Non so se l'ho detto in maniera confusa. Quindi c'era un patto sul sito di sviluppo generico e qualcuno ha detto, bene, finalmente abbiamo firmato, questa era la mia programmazione, questa era la mia, questa era la mia, bella fatta. Questi sono venuti a dirsi, secondo noi ci potrebbero essere nelle azioni concrete specificate nei documenti di programmazione delle attività, delle azioni non coerenti con le dichiarazioni del patto. Se valutate la coerenza tra i singoli documenti di programmazione e il patto di per sé, in modo da poter vedere quali dire sì lo accogliamo e quali dire no, questo non c'entra niente, se voi te lo fate conto tuo. Questo è l'antefatto, l'aneddoto dopo l'antefatto, comunque molto breve. Perché cosa facemmo io e la mia amica Marta Cecchi? Wow, che bello, sì, certo che lo facciamo questa cosa qua. E ci buttammo, come si dice a Roma, con tutte e 2 le cose, a fare questo lavoro qua, senza porsi nessuno di questi problemi, di queste domande. Non ce ne facevo neanche me, eravamo troppo contenti di fare questa cosa. Questi signori poi, questo patto, era lontanuccio assai da noi. Sì, non è che si poteva andare a fare, sì, i telefoni, ma non è che fai una cosa al telefono, no? Quindi ci andammo anche una volta a prendere dei materiali, mi ricordo, un viaggio, facemmo in un posto sperduto. Insomma, per farla molto breve, noi facemmo, in un modo carino che vi riepilogherò più avanti quando parliamo di tecniche, perché c'è, diciamo, l'aspetto carino dell'aneddoto è una tecnica che abbiamo usato, ve la dirò poi. Ma noi facemmo cosa dovevamo fare, in un bel gruppo, tutto quanto, quando andammo a presentarlo, e solo allora, capimmo in che situazione del cavolo ci eravamo ficcato, perché coloro che ci avevano chiesto di fare questa valutazione non era il patto, era, avete già capito, una fazione del patto che in una lotta all'ultimo sangue con un'altra fazione aveva ingaggiato gli esperti forestieri nordici, no? E quando noi arrivammo in un'assemblea affollatissima, perché erano arrivati tutti quanti con i bastoni e con i randelli, no? Madonna, quanta gente per sentire questa nostra relazione! E lì capimmo che eravamo totalmente delegittimati. Eravamo totalmente delegittimati, punto e basta. Anche se noi, ipotesi plausibile, anche se noi avevamo fatto un lavoro meraviglioso, scientificissimo, intelligentissimo, che valore aveva in un contesto di aspro conflitto, di forti interessi. Per dirlo in due soldi, l'altra fazione, adesso semplifico molto, vi perdonerete, era quella dei cementificatori selvaggi. Questi che erano venuti da noi erano quelli che volevano tutelare un po' il territorio rispettando il patto che parlava di riequilibrio del territorio, volevano evitare di realizzare quelle programmazioni che gli cementificava tutto il territorio, no? Quindi io potevo anche essere stato d'accordo con questi signori. Però è chiaro che avendo totalmente ignorato questa cosa, il lavoro non aveva nessun valore. Ecco che apprendiamo un'altra piccola lezione. Non è solo il valore scientifico, è il riconoscimento. Se metti una ricerca accademica, dici, guarda, è fatta bene, se ideologicamente ti piacciono i risultati, è fatta bene, è fatta come deve fare, la bibliografia, no? Gli accademici che li insegnano come si fanno, è fatta bene, fine. Qui non è così. La ricerca valutativa era fatta bene, ma non era riconosciuta, non era utilizzabile, perché era il prodotto di una fazione. Ero molto giovane e quindi mi giustifico in parte così.